In altre parole,
le parole in viva voce umana, nessun artificio ma molta intelligenza. Andrea Emilio Rizzoli, benvenuto al nostro programma delle 8:18.
Grazie del benvenuto, buongiorno a tutte.
Allora, gioco un po' con le parole. Lei è esperto di intelligenze artificiali, finora ha usato il plurale, poi spero di essere smentito oppure no, corroboriamo e ne discutiamo. Attualmente dirige l'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale, istituto di prestigio internazionale, USI SUPSI, svolge quindi attività di ricerca proprio in questo campo, specialmente della modellazione, della simulazione, ha pubblicato un sacco di lavori su questi argomenti. È stato riconosciuto a livello internazionale. A proposito di livello internazionale, lei, se non sbaglio, è stato, come dire, la sua formazione in fondo è avvenuta, il grosso è avvenuta qua vicino.
Sì, io ho studiato al Politecnico di Milano, dove ho preso il dottorato di ricerca ed è lì che ho iniziato a occuparmi dei temi che poi mi hanno interessato per il resto della mia carriera, ma l'intelligenza artificiale al tempo era diversa, forse per quello può essere anche giusto parlare di intelligenza artificiale, perché sono molteplici, sono diverse secondo la prospettiva, quando io purtroppo ho la mia età e quindi quando ero in formazione il tipo di ricerche erano più su un'intelligenza artificiale che cercasse di replicare in maniera esplicita il ragionamento umano, quindi a livello più logico, piuttosto che data driven e quindi pilotato dai dati come succede oggi. Però io mi aspetto una convergenza in realtà e nel breve futuro, già lo vediamo da alcune cose che stanno succedendo.
Sì, perché tendiamo a scindere robotica e intelligenza artificiale, no? La robotica sembra quasi quella roba che sembra quasi vecchia, no? Perché adesso è quasi tutto diventata data driven ed è diventato quasi metafisico, non solo foraggiata da metadati ma proprio impalpabile. Invece la robotica, quella materica fatta di androidi che assomigliavano a esseri umani, ha foraggiato il nostro immaginario. Chi lo sa, lei magari, Andrea Emilio Rizzoli, si è dato a questa esperienza, questo percorso accademico, scientifico, perché magari da piccolo ha letto Asimov.
Sì, Asimov è stato sicuramente uno degli autori che mi hanno appassionato di più, assieme anche a Philip K. Dick, assieme anche a tantissimi altri. Io sono sempre stato un grosso appassionato di fantascienza, anche se ritornando un momento alla robotica, anche lì forse dovremmo parlare di robotiche.
Sì.
Esiste la robotica industriale che funziona ed è molto deterministica, perché fa dei task, dei compiti molto precisi, in maniera anche ripetitiva ed è impiegata in maniera molto diffusa. Esiste poi una robotica dove si cerca di costruire degli automi che somigliano a noi e questo, se vogliamo, la Svizzera ha anche un suo ruolo in questo, perché gli automi di Dro del XVIII secolo sono degli antesignani di quella che è poi la robotica che vediamo oggi, in cui abbiamo questi automi che ci somigliano, che cercano di replicare il nostro comportamento umano. Quindi anche lì abbiamo diversi tipi di approcci e forse di nuovo avremo una convergenza grazie al cosiddetto incorporamento, embodiment dell'intelligenza artificiale all'interno dei robot.
Ok, però allora io colgo la palla al balzo, anzi il robot al balzo, che sono capace anche di saltare i robot, perché questa, appunto, le robotiche, no? Quindi varie prospettive, e c'è quella storica. Adesso lei ricordava così questi primi automi, mi ha fatto pensare, partendo dal discorso che abbiamo iniziato ieri ci siamo chiesti così con una provocazione se la tredicesima VS potrà essere cofinanziata dall'intelligenza artificiale e se potremo tassare i robot. Ecco, mi ha fatto pensare questo tema che è legato non solo alla alta scienza e ricerca, ma proprio all'economia, al mondo del lavoro, alle paure legate alle intelligenze artificiali, essere soppiantati dalle macchine, la ricchezza concentrata sempre in meno mani, in meno telefonini, la ricchezza è lì concentrata. Dicevo, mi ha fatto pensare a quei telai meccanici che oggi sono fermi, inanimati nei musei, telai meccanici che servivano a lavorare in fabbrica più velocemente, più rapidamente, sostituivano tante operaie, tanti operai, e furono criticati, furono anzi generarono un movimento, quello del luddismo. E oggi si parla di neoluddismo legato, intrecciato alla questione, il fenomeno delle intelligenze artificiali.
Esattamente, e quello che è interessante è che il luddismo ha una connotazione negativa, perché adesso lo si usa per definire le persone che si oppongono alla tecnologia, sono ignoranti in termini di quello che sono le possibilità della tecnologia.
Io faccio un inciso, non mi considero luddista ma neandertal, cioè sono un po' recalcitrante, non faccio fatica, però vabbè, mi dirà poi lei se sono degno di neoluddista o
neandertal. Quindi siamo in buona compagnia. il luddismo è un movimento interessante, perché non si opponeva al progresso della tecnica, ma all'uso che ne veniva fatto, l'uso per l'alienazione del lavoratore. E c'è questa figura mitologica di Ned Ludd, che mi piace fare anche l'assonanza con Guglielmo Tell, perché anche qui si tratta di due personaggi, non si sa bene se siano esistiti o meno, e tutti e due hanno quattro lettere, due doppie nella finale.
Vero, e entrambi recalcitranti, e anche questo è un bel aggettivo.
Entrambi recalcitranti che si opponevano all'autorità, e Ned Ludd aveva sostanzialmente scatenato questa rivolta contro le macchine, ma non in quanto macchine per sé, ma in quanto strumenti di sfruttamento. E allora ritroviamo nei lavori, per esempio, di Brian Merchant, che ha scritto questo libro Blood in the Machine, oppure questa bellissima graphic novel molto corta pubblicata sulla MIT Technology Review, in cui si presentano un po' quelli che sono gli aspetti, la storia del luddismo, ma anche l'applicazione a quello che succede nel XXI secolo, al giorno d'oggi. E quindi lo sciopero che abbiamo visto, per esempio, del Writers Guild di Hollywood, in cui gli scrittori hanno visto la minaccia dell'intelligenza artificiale portata alla loro creatività. Perché magari ne parliamo domani di quelli che sono i limiti dell'intelligenza artificiale generativa, che è una tecnologia potentissima, ma che ha anche grossissimi limiti, che sostanzialmente sono un grosso copione, perché prende informazioni originali, le elabora e poi le ripropone. Ed è proprio una notizia di stamattina che ho appena letto su X, l'ex Twitter, del fatto che ieri sera ChatGPT ha dato un po' i numeri. E quindi abbiamo da una parte la rivolta verso le macchine, ma una rivolta positiva, nel senso un approccio critico a quello che è l'utilizzo delle macchine nel contesto del lavoro, perché il grosso problema che ci troviamo ad affrontare è che dobbiamo riuscire a lavorare assieme alle macchine per rendere più qualificante il nostro lavoro, ma non dobbiamo essere sostituiti e non dobbiamo utilizzare gli esseri umani all'interno delle macchine come degli schiavi. E anche di questo magari ne parliamo domani, quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, perché c'è un aspetto dell'addestramento di questi algoritmi, che è il cosiddetto human reinforcement learning, in cui ci sono tantissime persone che controllano gli output della macchina per correggerli e verificarli, e lavorano in maniera un po' automatica in questo algoritmo di addestramento. E sono queste le cose, se vogliamo, più svilenti che dobbiamo cercare di evitare.
Addestramento ha qualcosa di militaresco, un po' inquietante?
Sì, direi proprio di sì, nel senso che l'addestramento della macchina è simile all'addestramento, se vogliamo, anche di un cane, che anche qui è un qualcosa di molto, molto inquadrato. Adesso io non ho animali domestici, però quelli che addestrano i cani mi sembra che lo facciano con queste maniere. Hai il biscottino, fai la cosa da bravo cagnolino, io ti premio, se no no. e questo funziona.
Sì, funziona coi cani, ma c'è lo scopo ultimo è quello di convivere in pace e godercela, appunto, la convivenza con queste bestie che sono domestiche. Uno degli aspetti che rilevava e su cui ricamava tanta fantascienza, appunto, degli anni 60-70 era quella della ribellione. Dicevo, Ned Ludd, Guglielmo Tell, recalcitranti. I robot, l'intelligenza artificiale va addestrata perché potrebbe ribellarsi? Non dobbiamo rispondere, la sollevo così, possiamo tornarci, abbiamo ancora 3 giorni.
È una domanda interessante, ma secondo me è un po' prematura rispetto a stato delle cose. In futuro potremmo anche considerare un'intelligenza artificiale che è veramente cosciente, autonoma, capace di ribellarsi, avere i suoi obiettivi, i suoi fini. Adesso secondo me dobbiamo anche essere consapevoli di quello che veramente può fare l'intelligenza artificiale, per questo volevo parlare anche di quelli che sono i limiti dell'intelligenza artificiale generativa.
E lo faremo.
Un grosso entusiasmo, anche dal mio punto di vista forse immotivato, su alcune delle potenzialità di queste cose. Fanno delle cose stupende, però cerchiamo di essere consapevoli di quelli che sono i limiti.
Tra euforia e terrore, la paletta, il ventaglio di possibilità è enorme, ma appunto lei ci aiuta un po' a orientarci. Grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, Andrea Emilio Rizzoli. Torniamo domani mattina, puntuali, alle 8:18, la lasciamo andare alla sua giornata di lavoro. A presto.
Volentieri, grazie mille. Arrivederci a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.